Newsline Sera.
Sono le 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati la Newsline serale per questo mercoledì 24 dicembre. Il menù è quello consueto, le notizie del giorno, i servizi a cura della redazione di Controradio, interviste in diretta, gli approfondimenti. Partiamo con il tema delle infrastrutture prossime oppure presenti, con una cerimonia al crepuscolo. È stato infatti inaugurato ieri il nuovo ponte sul fiume Serchio a Lucca. L'opera, realizzata con investimento complessivo di 27 milioni di euro, è destinata ad alleggerire radicalmente il traffico e migliorare la viabilità del sistema viario cittadino. L'intitolazione del ponte è prevista per la prossima estate nel corso di un evento pubblico organizzato dalla provincia di Lucca, che ha lanciato un contest rivolto alle scuole proprio per scegliere il nome dell'opera. Ci dice tutto Rossana Mamberto.
È percorribile da questa mattina alle 9 il nuovo ponte sul fiume Serchio. La grande opera infrastrutturale realizzata dalla provincia di Lucca è destinata a snellire radicalmente il traffico sul vecchio ponte di Monte San Quirico, alleggerendo i volumi di transito nell'intera zona nord e nord-est della città e su una parte della circonvallazione. I benefici maggiori di questa imponente opera a tre campate, ancora senza nome, si vedranno soprattutto con il completamento del nuovo asse suburbano verso l'ospedale San Luca, che farà del ponte un nodo strategico dell'intero sistema infrastrutturale viario della Piana di Lucca. Il tanto atteso risultato arriva al termine di un percorso lungo e complesso durato 17 anni tra progettazioni, accordi istituzionali, gare d'appalto e stop imprevisti. Dopo una prima aggiudicazione, i lavori furono infatti sospesi a causa delle difficoltà della ditta inizialmente incaricate, dai conseguenti contenziosi amministrativi, rendendo necessario riavviare l'intera procedura. La nuova gara, conclusa con l'aggiudicazione a Fincantieri Infrastrutture nel 2022, ha poi avviato concretamente lavori che in due anni hanno portato alla realizzazione di quest'opera complessa e moderna. Inaugurata ieri sera al tramonto sulle note del Nessun Dorma, interpretato dagli studenti del Conservatorio di Lucca, in una cerimonia resa ancora più suggestiva dalle luci accese sulle arcate.
Tema alta velocità invece per quanto riguarda Firenze. Secondo le previsioni, la stazione Foster sarà pronta nel 2028. Con l'alta velocità spostata in Viale Corsica cambierà il volto del quartiere, che verrà trasformato nel nuovo baricentro cittadino tra aeroporto e il quadrilatero d'oro, la zona UNESCO. Il Comune di Firenze ha deciso così di avviare un percorso di partecipazione con i residenti. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
La stazione Foster di Firenze è pronta nel 2028 con tutti i treni alta velocità spostati da Santa Maria Novella a Viale Corsica. Cambierà il volto del quartiere a cavallo tra i quartieri 1 e 5. Il Comune di Firenze ha deciso di avviare un percorso di partecipazione con residenti, quartiere e ordini professionali per definire funzioni pubbliche e private nell'area cantierizzata degli ex macelli e dintorni di proprietà comunale, tranne il lotto ex centrale del latte, che è di proprietà di RFI. Il presidente della Toscana, Eugenio Gianni, spinge per un tavolo immediato tra Regione e Palazzo Vecchio, proponendo un palasport sull'ex Olimpia, una casa di comunità sanitaria accanto alla scuola Rosai, la sede del quartiere 5, nella palazzina dell'orologio il Museo della Storia di Firenze negli ex macelli e poi housing sociale e sedi per imprese private. La sindaca di Firenze Sara Funario concorda sulla casa della salute mancante nel piano per Novoli e conferma che le scelte emergeranno da un confronto partecipativo. Filippo Ferraro, presidente del quartiere 5, plaude allo stimolo di Gianni e insiste su una pianificazione pubblica urgente, leggendo territorio e opportunità a medio-lungo termine: rifacimento della scuola in Viale Corsica, la valorizzazione della vocazione sportiva dell'area, gli ex macelli, la fermata circondaria per treni regionali e viabilità ad hoc per lab, bus turistici ed extraurbani. Nelle intenzioni delle istituzioni amministrative, dunque, la zona della stazione Foster sarà il nuovo baricentro della città tra centro ed aeroporto.
Intanto al via i lavori a Ponte Alpino, che diventerà moderno e funzionale con tanto di pista ciclopedonale. Partiranno a notte il 27 dicembre, prevedono una serie di inversioni di senso di marcia oltre a chiusure temporanee di alcune direttrici. Da oggi circolazione sospesa anche dei treni tra Firenze e Riferi di Campo Marte. La tratta sarà coperta da bus sostitutivi. Particolari da Sandra Salvato.
per l'intero periodo festivo e oltre. Dal 27 dicembre al 26 gennaio parte la prima fase dei lavori in zona Ponte Alpino. Cavalca Ferrovia, che è RFI, proprietaria della struttura, andrà a sostituire per motivi di sicurezza. Non sarà un passaggio indolore, con la viabilità deviata per consentire già dalla notte di sabato i primi interventi di Enel Distribuzione. Chiude la direttrice verso via Masaccio, che sarà raggiungibile prendendo la larga dal Cavalcavia delle Cure o da quello di Piazza Alberti. Il ponte rimane transitabile in direzione via Pacinotti, poi diventa senso unico verso via Campo d'Arrigo, mentre via Luca Giordano inverte il senso di marcia. Sarà una gincana anche più complessa tra il 12 e il 13 gennaio, quando scatterà la chiusura di entrambe le corsie del Cavalcavia, di nuovo sensi unici in via del Pratellino, via Luca Giordano e in via degli Artisti. Riaperta la direttrice per Masaccio, dal 13 gennaio viene interdetta quella verso Pacinotti Pratellino per lavori di Publiacqua, idem in via degli Artisti all'incrocio con via Mannelli. 24 e 25 gennaio la data della posa della passerella pedonale, e allora si fermeranno anche i treni, che già dalle 15 di oggi non transiteranno più tra Campo di Marte e Rifredi.
Veniamo alla cronaca. Un'operazione che accende i riflettori sullo spaccio di droga nella provincia di Prato. Nelle scorse ore una serie di arresti messi a segno dai carabinieri in diversi comuni del territorio, 5 interventi, 5 le persone fermate, e un quadro che parla di un fenomeno sempre più diffuso ed organizzato. Giorgio Bernardini.
Cocaina, eroina, hashish e crack. È un bilancio pesante quello delle ultime operazioni antidroga condotte dai carabinieri nella provincia di Prato. 5 interventi distinti, 5 arresti che fotografano un fenomeno ormai radicato e diffuso. A finire in manette sono stati 4 cittadini stranieri, 3 dei quali senza permesso di soggiorno, e un giovane italiano. A sottolineare la portata dei sequestri è il procuratore di Prato Luca Tescaroli, che parla di una rete di spaccio sempre più strutturata e multietnica, con gruppi di diverse nazionalità impegnati a contendersi le piazze della droga sul territorio provinciale. Il sequestro più rilevante riguarda un pachistano di 42 anni, oltre 3 kg di hashish suddivisi in circa 70 panetti e 2.500 euro in contanti. Droga e denaro che erano nascosti nella sua abitazione, raggiunta dai militari dopo un controllo in strada in via San Giorgio, nel centro della città. L'uomo si trova ora nel carcere della Dogaia. Arrestato anche un italiano di 23 anni, fermato in viale Leonardo da Vinci. Nella sua casa sono stati trovati più di 1,5 kg di hashish. Il giovane ha padeggiato una condanna a 1 anno, con pena sospesa. In manette anche un nigeriano di 35 anni, nonostante un divieto di dimora ancora valido. Fermato a Verno, ha tentato di ingerire ovuli contenenti eroina, 14 grammi in totale. Per lui obbligo di dimora fuori provincia. Infine arresti e denunce per un senegalese e un marocchino, sorpresi con diverse dosi di droga durante controlli di routine. Un'operazione che conferma l'attenzione alta delle forze dell'ordine sul fronte dello spaccio.
La popolazione adolescente toscana è al centro di un monitoraggio di lungo periodo che può farci capire se la situazione dei giovani adolescenti toscani sia peggiorata negli anni in termini di consumo di sostanze, dipendenza ed anche benessere psicologico. Avviata nel 2005, la sorveglianza EDIT è oggi una delle più longeve esperienze di raccolta dati e analisi realizzata con cadenza triennale dall'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, raccoglie informazioni su numerosi ambiti della vita dei giovani. Abbiamo parlato dell'edizione 2025 con Fabio Voller dell'Agenzia Regionale Sanità Toscana.
Abbiamo visto in questa rilevazione una moderazione dei fattori di rischio tradizionali, quindi consumo di sostanze in riduzione e il consumo di alcol leggermente in riduzione. Abbiamo visto però un'esplosione del consumo di tabacco e di sigaretta elettronica. Diciamo, in questo senso possiamo dire che il mercato ha vinto, perché noi abbiamo raddoppiato la popolazione che viene in contatto con un prodotto, diciamo, a uso di nicotina. Ma la cosa, diciamo, più interessante vedere è, come dire, la compromissione, fra virgolette, dello stato psicologico. Un terzo praticamente del campione ci dice di avere un livello di distress molto elevato, con un gradiente di genere molto forte, quindi il genere femminile lo è quasi per la metà del campione, e questo fattore di rischio combinato ad altri fattori di rischio che oramai dobbiamo, come dire, prendere in considerazione, e come dire, cioè l'esposizione essenzialmente allo smartphone e quindi uno utilizzo intensivo combinato a, diciamo, quindi di stress psicologico, molta esposizione a smartphone e social, che abbiamo visto oramai definiscono e talvolta ridefiniscono l'identità dei ragazzi e delle ragazze in quella piattaforma, purtroppo questo ha un forte impatto in molti comportamenti a rischio.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Se ti senti parte della grande famiglia di Controradio, associati al Controradio Club, un gruppo di persone che si riconoscono in ciò che ogni giorno ascoltano, leggono, vedono su Controradio e TIF. Puoi continuare ad ascoltare Controradio senza essere socio del club, ma devi sapere che qualcun altro la sta sostenendo al posto tuo e che un giorno potresti non sentirla più.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio escluso festivi. Lunedì 5 gennaio, dalle 8 alle 18, radio aperta agli ascoltatori. Ti aspettiamo, ci sono anche le magliette e il vino del cinquantennale.
Provincia 900, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empoli. polimusei.it.
Se vivi nel comune di Firenze o nei comuni dell'area metropolitana, questo è il regalo giusto per le tue feste. La card del Fiorentino. Solo 10 euro per un anno nei musei civici fiorentini e a Palazzo Medici Riccardi, con tre visite guidate in omaggio. Una sola carta, un anno di cultura. Acquistabile online o nelle biglietterie di Palazzo Vecchio, Museo Novecento e Cappella Brancacci. Info su musefirenze.it.
Contro radio.
C'è stato il via libera della Commissione Bilancio del Senato all'emendamento sulla produzione e il commercio di armi riformulato dal Governo circa l'ampliamento di basi e programmi strategici della difesa, e con questo emendamento di maggioranza al DDL di bilancio si delineano interventi per l'ampliamento, l'adeguamento di alcune basi militari esistenti, funzionali ad alcuni programmi di interesse strategico per la difesa. E nel frattempo la spesa per la sanità scende sotto la soglia critica del 6%. Questa mattina abbiamo parlato delle politiche di riarmo dell'Italia e dell'Unione Europea in un approfondimento che trovate anche in video in versione integrale su controradio.it. Di seguito un breve estratto con le voci dell'economista Luigino Bruni, di Francesco Vignarca, coordinatore della campagna Rete Italia Pace e Disarmo, e di Dario Salvetti del collettivo di fabbrica lavoratori ex GKN, campagna Un'azione contro il riarmo. Sentiamo.
Non solo e non tanto per l'Italia, che chiaramente non ha autonomia su queste scelte perché ci siamo impegnati, legati da accordi, da patti dove non praticamente dobbiamo soltanto eseguire ordini che arrivano dalla NATO, dall'America e dalla minima parte dell'Europa, e quindi è molto male per quello che sta avvenendo nel mondo, cioè questa paura che produce tutto ciò, cioè che purtroppo il problema non è tanto solo che i governi stanno facendo queste scelte, che una certa parte di popolazione e di opinione pubblica gli va dietro. Questa è una cosa che più mi preoccupa, che mi ricorda molto da vicino questo grande mito del Novecento, del romanzo Il deserto dei Tartari, su cui dovremmo tornare a riflettere, cioè questa divisione mandata nella fortezza Bastiani a difendere la patria da un ipotetico nemico che doveva arrivare, che non arriva mai. Questi passano, diciamo, molti anni in attesa di un nemico che non c'è, e finiscono per ammazzarsi tra di loro. Cioè, questo è un messaggio su cui ogni tanto dovremmo riflettere, perché coglie molto di quanto sta avvenendo oggi. Cioè, questo tempo delle paure, tempo di narrative collettive inesistenti, di ideali che si sono spenti, di voglia di vivere molto bassa, e tornano i militari, tornano le guerre, che è sempre stato così. Cioè, quando non hai cose più alte a cui pensare, la gente si appassiona per fare a botte, per immaginare magari su una base di qualcosa che è sempre possibile, che qualcosa accada come probabilità, ma si costruiscono dei nemici immaginari pur di campare, pur di avere qualche idealità assurda, strana, legata ai riarmi, alle quindi certo, poi abbiamo sempre la realpolitik, quelli che ci dicono che non si fanno le politiche con le canzoni di John Lennon.
C'è proprio una fascinazione verso la guerra, verso il militare, verso un'idea che bisogna combattere qualcuno anche se non si sa. In realtà lui ha giustamente utilizzato la parola realpolitik, a cui qualcuno ci richiama, ma i veri realisti siamo noi, siamo quelli che capiscono che un conflitto non porta risoluzione dei problemi, che un conflitto peggiora la situazione, che con la guerra tutto è perduto, perché la guerra distrugge vite, distrugge territori, poi al massimo si può ricostruire, ma quelle cose che hai distrutto le hai perse per sempre. E siamo noi che sappiamo che la corsa agli armamenti porta a un aumento, a un'escalation sia verticale che orizzontale dei conflitti, cioè gli aumenta di intensità o allarga gli attori che sono parte del conflitto. Quindi noi dobbiamo rivendicare questo aspetto, rivendicare l'idea di un pacifismo, di una politica non violenta, che non è il peace and love strano, il peace and love un po' ingenuo, ma è fatto di coloro che sanno come costruire il futuro. E tutti i progressi fatti nel corso della storia dell'umanità non sono derivati dalle guerre, ma sono derivati da scelte di pace, da scelte che sembravano anche pazzie all'inizio, la lotta alla schiavitù, la lotta contro la pena di morte e tante altre cose. Ecco, questo noi dobbiamo sottolinearlo, è che non è vero che ci sono questi chiarezze, questi esempi che c'è un nemico fuori, perché queste notizie che anche tu un po' hai citato, poi magari dopo mesi salta fuori che non siano vere. È di pochi giorni fa la notizia che qui vicino, dove abito io, sono lombardo, il famoso allarme per i droni russi sopra Ispra, che è questo centro di ricerca europeo vicino al Lago Maggiore, in realtà era un falso positivo dato da un'antenna per internet di una famiglia di un paesotto del Varesino. Ecco,
tutte le info su insorgiamo.org. Noi abbiamo un piano di reindustrializzazione dal basso da tanto troppo tempo fermo, un intervento pubblico che manca sulla possibilità di creare una fabbrica socialmente integrata sulle ceneri dell'ex GKN. Credo che noi ci giochiamo forse il posto di lavoro, e tanti e tanti altri si giocano questo esempio di economia di pace che veniva appena citato. Per cui noi invitiamo chi ha già fatto le manifestazioni di interesse per diventare azionista popolare ad accedere a una piattaforma che si chiama Ener2Crowd, che permette di investire, e tutti gli altri che volessero dare un'azione simbolica, 100 euro è l'azione che noi individuiamo, o anche meno o anche più. Arci Nazionale lancia una campagna per diventare azionista popolare collettivo tutti insieme e poter investire nell'economia e rompere di fatto il boicottaggio, l'embargo, l'immobilismo di un'economia che non può permettersi, e di un sistema, forse anche di un governo, di una politica, che non possono permettersi un piccolo esempio che però è dirompente. Cioè, una fabbrica che dal basso, comunità consapevoli, cooperativismo, mutualismo conflittuale, collettivi operai, sindacati, si reindustrializza ripartendo da produzioni ecologiche che danno più benessere e che aiutano a evitare un'altra catastrofe, che non è la guerra ma la catastrofe climatica, e poi le due cose sono collegate. Grazie mille. Insorgiamo.org, tutte le informazioni per accedere a questa campagna.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E il tema del riarmo, naturalmente, come dicevamo, si lega al tema del mancato rifinanziamento del welfare, anche dei tagli al welfare che ci sono nelle politiche di bilancio. E nel frattempo, naturalmente, la povertà aumenta anche in Toscana, il ceto medio scivola più verso il basso, e ci sono sempre più famiglie, sempre più persone che non riescono a far fronte nemmeno alle spese minime per portare avanti il budget familiare, e quindi avere quelle che sono le cose essenziali per la vita, a partire dalle bollette. E allora c'è questa bella iniziativa da parte della Misericordia di Firenze che si chiama Gli Angeli delle Bollette. Come funziona, di cosa si tratta, ce lo spiega Maurizio Duimovic, che è il capo di guardia responsabile dell'aiuto alimentare della Misericordia di Firenze. Linea nel frattempo è caduta, ma insomma lo ricerchiamo. Gli angeli e le bollette, insomma il tema è abbastanza comprensibile, no? Se ci pensate, è quella dell'aumento delle spese per le utenze all'interno dei budget familiari sempre più risicati. Allora ci si trova di fronte alle difficoltà, spesso per pochi euro. L'abbiamo recuperato. Duimovic, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti.
Allora, come funziona questa iniziativa molto bella?
Ma è un'iniziativa che è partita già nel 2022 per aiutare le persone, le famiglie che assistiamo anche con la problematica del pagamento delle bollette, perché veramente per tante famiglie una bolletta che magari arriva rompe un po' gli equilibri della famiglia stessa, perché ci sono i soldi sono contati, a fine mese si arriva sempre più difficilmente. Il progetto parte nel 2022 e sono state aiutate circa 170 famiglie e sono stati pagati importi per 65.000, un totale di 65.000 bollette, 65.000 euro di bollette.
Quindi ma come funziona concretamente? Come avviene il meccanismo e come si può partecipare a questa iniziativa?
Concretamente si va sul sito bollette.misericordia.firenze.it e si apre un portale con un numero progressivo e l'importo della bolletta. Ci sono bollette di tutti i tipi, ci sono bollette da 16 euro, da 15 euro fino ad arrivare a bollette da 600 euro ed oltre.
E uno può adottare la bolletta che vuole sostanzialmente, no? Che può,
e uno
diciamo,
adotta la bolletta che vuole, adotta la bolletta in relazione a quanto vuol donare. Quindi questo è molto molto positivo, perché appunto ci sono pagamenti di tutti i tipi. C'è un po' per aiutare qualunque
budget, chiunque può dare il proprio contributo. Senta Duimovic, ma dall'Osservatorio della Misericordia come state vedendo cambiare la situazione economica delle famiglie fiorentine, in questo caso toscane più in generale?
Dunque noi ci occupiamo appunto delle famiglie fiorentine in particolare.
Sì.
La situazione dal nostro osservatorio non è molto buona, perché abbiamo iniziato a vedere ad aiutare famiglie che hanno un lavoro a tempo indeterminato. Questo ci ha un po' sconvolto, perché il lavoro che comunque garantisce un reddito mensile sicuro, ma che non basta a far fronte alle necessità di una famiglia. Quindi questo è
quindi voi confermate i dati che poi ci vengono anche da altri osservatori, diciamo
periodo.
Anche peraltro è una cosa che non solamente eticamente come possiamo dire scandalosa, ecco, ma è anche dal punto di vista legale incostituzionale, perché secondo la nostra Costituzione il lavoro serve proprio a dare dignità, no, al lavoratore, addirittura alla sua famiglia, dice la Costituzione italiana. Quindi è qualcosa che verifichiamo, che voi verifichiamo e che rappresenta una sofferenza notevole anche in una regione ricca, una città ricca come si racconta Firenze.
In una città come Firenze sì, sarebbe un po' è stato un po' impensabile, è stata una sorpresa negativa anche per
Ma questo da quanto tempo lo verificate in conclusione?
Guardi, questo è diciamo da circa un anno, è partito in sordina con dei casi e poi insomma si sta vedendo che la platea delle persone che hanno necessità si è ampliata, purtroppo sì, c'è questo. Speriamo che sia un evento marginale, ma è una speranza per il 2026.
Certo, intanto ridiamo l'indirizzo per poter partecipare a questa bella iniziativa sulle bollette.
Volentieri, il sito è bollette.misericordia.firenze.it. E si può pagare sia con bonifico sia cliccando sulla bolletta che interessa, sull'importo che interessa, e con PayPal, che è anche più una cosa molto semplice, molto molto veloce.
Grazie, buona serata Maurizio Duimovic, capo di guardia responsabile aiuto alimentare Misericordia Firenze. Buona serata a lei.
Grazie dell'opportunità che ci avete dato, grazie a voi, buon Natale.
Altrettanto.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Dicembre al cinema La Compagnia. Scegli il tuo abbonamento ad un prezzo speciale. Io in compagnia, valido per 5 ingressi da usare entro 6 mesi al prezzo di 20 euro. Io in compagnia con 10 ingressi utilizzabili entro un anno al prezzo di 35 euro. Oppure l'abbonamento retrospettiva John Carpenter. Una card con 10 ingressi validi lunedì sera dal 19 gennaio all'11 maggio al prezzo di soli 30 euro. Tutte le info su cinemalacompagnia.it.
Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dalla rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 chilometri fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Controradio.
Funaro, la sindaca Funaro al Meyer, visita nell'ospedale pediatrico insieme alla Fondazione Bacciotti per dare un segnale di vicinanza ai piccoli ricoverati e al personale sanitario in questi giorni di festività. Sentiamo.
Per dare un segnale di vicinanza a chi in questo momento è nella situazione più delicata, ai tanti bambini e alle tante bambine che sono qui all'ospedale Meyer, che non sono nel contesto familiare, ma che sono in un luogo che li cura con eccellenze mediche, e venire qui anche per dire grazie al personale sanitario che lavora incessantemente ogni giorno. Noi ci siamo tutti i giorni, ma in questi momenti simbolici esserci e esserci con tutti i rappresentanti delle istituzioni penso che sia un segnale importante.
Bambini ricoverati, ma anche anziani, naturalmente. Il periodo di feste è un periodo molto particolare per le persone che si trovano in condizioni di difficoltà o che comunque soffrono particolarmente la solitudine. Spesso appunto mettere insieme il termine anziano e Natale può richiamare sentimenti come solitudine, memoria, nostalgia, assenza. Tuttavia ci sono storie che vanno in una direzione opposta, dunque della partecipazione, del supporto reciproco, e fanno della terza età una stagione della vita dinamica, gioiosa, al di là di ogni fragilità e ostacolo. Al Social Housing di Montelupo Fiorentino le feste portano il nome di Anna, 69 anni, e Mario, 81, il momento dell'anno che realtà come la cooperativa Sintesi Minerva rendono possibile festeggiare all'insegna della condivisione in una casa pensata per il loro benessere e l'assistenza quotidiana. Il servizio a cura di Sandra Salvato.
Illumina la vita di Anna e Mario, e quando Mario sta bene, allora mi illumina. Quando vedo Mario che non sta bene, a me mi si oscura tutto. Questa è la verità. Perché noi purtroppo, ora quasi tutti i giorni, io devo andare a Careggio per lui, per passare dei controlli, visite e tutto il resto. Quando lui sta bene, io sono felice. Non chiedo altro, chiedo solo che stia bene lui.
Nel 2026 Anna e Mario faranno 50 anni di vita insieme. Una vita che lei dice rifarebbe mille volte, nonostante le tante difficoltà e la salute precaria del marito. Persi casa e lavoro, hanno trovato un nuovo inizio nel senior housing all'interno del social housing Lux Living di Montelupo Fiorentino, insieme al cognato Giorgio. Una quotidianità ripartita all'insegna della positività e della cura reciproca. Anna può finalmente dedicarsi a Mario, alle sue amate piante e tutta la comunità del borghetto della frazione La Torre contribuisce a sostenere quest'ulteriore decollo. Un abbraccio collettivo arrivato come un dono fuori da ogni ricorrenza e rende il Natale alle porte ancora più significativo. Condivisione, benessere, progettazione, collaborazione sono i valori che orientano l'urban housing, veri catalizzatori di realtà abitative solidali come quella di Montelupo, dove da pochi giorni dalla Slovacchia sono arrivati anche il figlio Cleito e le nipotine per trascorrere le festività. Una famiglia che si riunisce sotto un albero ricco di addobbi, quello di Anna e Mario, che da solo, affacciandosi sulla piazzetta principale, riesce a illuminare l'intero complesso. Finalmente le distanze fisiche si annullano, così la solitudine è un'estranea al tavolo imbandito di leccorni e storie diverse che si incontrano e si completano a vicenda.
Quando sento mio figlio è Natale tutti i giorni. E questo ci fa tanta forza a noi, anche se siamo lontani, però non ci si può ritoccare, però per sentirsi e vedersi sì, tutti i giorni.
Che cos'è per lei il Natale, per lei e Mario?
Una cosa bellissima.
Ecco, per me è la festa più grande che esista. Qui è proprio, ci si sente proprio casa nostra. Poi la gente che ho intorno non ci fa mai mancare niente, mai chiamano, vengono a trovarci. Noi non siamo mai da soli, ho molto aiuto da qua.
Noi non siamo mai da soli, bellissimo questo, queste testimonianze. Anche noi non siamo mai da soli, noi di Controradio, perché abbiamo questa grande comunità che ci supporta. Controradio Club, come sapete, la campagna Controradio Club non si ferma nemmeno a Natale. Infatti è possibile fare la tessera sul sito controradioclub.it e ricevere a casa l'adesivo, oppure acquistare uno dei gadget creati appositamente quest'anno, che sono il vino, le t-shirt del cinquantesimo. Naturalmente, se avete bisogno di un regalo all'ultimo momento, potete sempre fare la tessera del Controradio Club all'impronta, regalate. Potete venire comunque in radio per diventare soci e socie dal 29 dicembre, orario di ufficio, e durante la terza radio aperta, che sarà non di sabato, bensì di lunedì dalle 8 alle 18 del 5 gennaio 2026 per la serenità natalizia. Vi aspettiamo, vi chiediamo di sostenere la vostra radio per continuare appunto a stare insieme. L'appello di Alessia Dulbecco, scrittrice, pedagogista, formatrice e collaboratrice della nostra trasmissione un 25 novembre al mese.
Il lavoro che Controradio porta avanti è un lavoro decennale e lo fa davvero in maniera critica, tant'è vero che uno spazio come un 25 novembre al mese è secondo me un po' il modo in cui si può raccontare meglio la visione critica che questa radio ha deciso in qualche modo di assumere. Dedicare uno spazio, io parlo ovviamente più per quanto riguarda le dimensioni legate al genere, alla violenza, perché sono i temi che affronto maggiormente, e posso assicurare che questo tipo di attenzione inizia il 24 novembre e finisce tendenzialmente il 26 novembre. Immaginare che ci sia una radio che ogni mese decide di portare attenzione su questo argomento e lo fa criticamente, lo fa sempre con degli approfondimenti molto precisi, molto puntuali. Io credo che già solo per questo Controradio debba essere sostenuta, per poi non parlare ovviamente del fatto che in un clima, insomma, che è quello verso il quale ci stiamo purtroppo avviando, preservare le voci libere, in qualche modo capaci di restituirci un po' di complessità, sia veramente una scelta etica, non solo un impegno civile e politico. Ecco.
E tra un po', naturalmente, in conclusione, come di consueto, le previsioni del tempo, però vediamo un piccolo anticipo, visto che si va verso un periodo cruciale, che è quello natalizio. In Toscana allerta meteo gialla della Protezione Civile, valido per tutta la giornata oggi per rischio idrogeologico, idraulico e reticolo minore sulle isole e l'arcipelago dell'Appennino orientale. Ci attende poi un miglioramento per queste festività, come conferma Matteo Rossi dell'AMMA.
Il tempo è in miglioramento graduale, ancora qualche pioggia sparsa con possibili ancora nevicate domattina in Appennino, e poi la tendenza è un generale miglioramento graduale con le piogge che tenderanno a insistere soprattutto sulla parte più occidentale della regione e sulle zone meridionali, miglioramento ulteriore poi per Santo Stefano e per il resto dell'anno, direi fino alla fine dell'anno torna ad aumentare la pressione, tempo torna a migliorare. Fine settimana avremo un cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, per cui ecco le temperature temporaneamente torneranno ad aumentare, poi però per la fine dell'anno si torna sotto intorno alla media, ecco, le temperature tornano a calare dalla fine dell'anno e per la prima settimana dell'anno nuovo.
È arrivato un bel messaggio da parte di Pietro che ci ringrazia per il servizio sulle bollette, dice un bellissimo servizio ed è una di quelle cose naturalmente su cui noi stiamo particolarmente attenti, no? Come sapete la questione sociale, tra un po' avremo la storia che dedichiamo al carcere, per l'appunto è un altro dei temi che noi trattiamo molto frequentemente. Tutto questo fa parte del nostro modo di essere, del nostro modo di intendere l'informazione naturalmente, ed è anche per questo che vi chiediamo il sostegno a Controradio Club per dare voce, come diciamo, a chi non ha voce, per raccontarvi storie che altri non vi raccontano, per dare spazio a quelle realtà che non troverebbero spazio altrove. Attenzione, un articolo lo potete trovare, ne trovate diversi, ma la questione è come dire, l'attenzione che noi dedichiamo continuamente a questi temi, non perché in qualche modo ci vogliamo sentire più buoni o più cari di altri, ma semplicemente perché riteniamo fondamentali nel racconto della realtà scegliere anche questi comparti della società che sembrano più marginali, che invece sono centrali, un'ottica democratica e diremo anche costituzionale.
Controradio Newsline Sera, la storia.
E allora la storia di questa sera, alla vigilia di Natale, la vogliamo dedicare proprio al carcere, lo facciamo con Stefano Cecconi, Pantagruel, grazie di essere con noi.
Ciao e grazie a tutti.
Cominciamo dalle
bellezza, direi.
Prego, prego.
No, chiudiamo in bellezza, dico, il carcere.
Chiaramente in bellezza no, perché il carcere è comunque una dimensione di sofferenza, in bellezza però perché noi vogliamo avere speranza e raccontiamo il carcere proprio per avere speranza e per raccontare anche le cose che belle che accadono. Cominciamo appunto alle cose belle, la messa di Natale da parte dell'arcivescovo di Firenze, Monsignor Gambelli, che è un segno di vicinanza credo molto apprezzato. No?
Direi assolutamente sì. Volevo ricordare anche che sabato scorso c'è stato il Natale al Gozzini per le famiglie, gestito sia da noi che dall'associazione Bambini Fuori dallo Sbarrio, dove le famiglie hanno potuto vivere un Natale insieme, e quindi anche questo mi sembra molto bello. Il vescovo verrà proprio il 25 a fare la messa di Natale in carcere, anche questo mi sembra un segnale molto molto importante. La comunità di Sant'Egidio insieme a noi il 29 farà il pranzo di Natale sempre a Sollicciano.
Segnali importanti. Naturalmente poi c'è da fare i conti con una realtà che anche per questo 2025 è stata particolarmente dura, no?
Molto dura, riporto alla parola speranza, perché proprio l'altro giorno leggevo un articolo di una sociologa, Valeria Verdolini, che ha presentato il libro Abolire l'impossibile, e citava una signora americana, un'attivista americana, si chiama Mariam Makaba, che parlava la speranza è disciplina, e quindi questa disciplina della speranza noi la dobbiamo applicare per tutte le cose della nostra città e anche quella del carcere. Quindi noi dobbiamo sperare che il carcere nel 2026 sia qualcosa di meglio rispetto a quello che è stato nel 2025, con 3 persone morte suicide, altre persone purtroppo sono morte per altri motivi, il pranzo con la cena nel mese di agosto, gli ascensori che non funzionavano e tanti altri problemi e disfunzioni di cui abbiamo parlato anche grazie a voi.
Che bilancio possiamo fare? Cioè, nel senso, è un anno di transizione, sappiamo dei lavori, sappiamo del vuoto anche direzionale, delle vicende che hanno coinvolto la direttrice, certo, che viene come dire inquisita addirittura per aver denunciato delle mancanze e le viene fatta colpa di questo. Alla fine, che anno è stato?
è un anno difficile come tutte le carceri italiane, un anno difficile anche perché le politiche securitarie, scusi se la butto in politica, ma non fanno altro che riempire le carceri. Allora, se la struttura è già degradata e ci vengono sempre più persone dentro, diventa sempre più difficile gestirle, ma sia per i detenuti stessi che stanno in un luogo malsano. Ma io insisto a dire, visto che i nostri uomini politici sono molto attenti ai problemi della polizia e di tutti quanti gli agenti di polizia penitenziaria, anche per gli stessi agenti di polizia penitenziaria, vivere a Sollicciano è estremamente complicato. Io auspico che sia un anno di transizione, che sia stato, sicuramente se ne è parlato un po' di più, mi sembra, diciamo, i canali di comunicazione sono stati aperti, speriamo che tutto ciò succeda, si muova qualche cosa, piccoli movimenti sarebbero necessari.
Ci aiuti a capire una cosa, Cecconi, no? Perché noi parliamo giustamente spesso dell'allarme sicurezza che c'è a Firenze e in altre città della Toscana, Prato, ma insomma un po' generale, no? Le cronache ci raccontano questo, c'è una particolare sensibilità da parte dei cittadini rispetto a questi temi, noi la registriamo e naturalmente raccontiamo quello che accade perché non possiamo far finta che non accada, no? Se anche si trattasse di percezione dal punto di vista della notizia, noi la dobbiamo dare. D'altro canto parliamo anche del carcere, delle condizioni disumane e di cosa significa appunto fare delle leggi che poi portano a rendere sempre più frequente possibile l'ingresso in carcere per piccoli reati, no? Come si fa a tenere insieme queste cose? Cioè, cosa possiamo raccontare a quei cittadini che chiedono sicurezza e che spesso dicono ma mandiamoli in carcere e buttiamo la chiave perché sono esasperati dai piccoli furti?
Il luogo comune sul carcere, diciamo, che non serve, come diceva sempre il nostro Montalbano, una beata minchia. Cioè, buttare la chiave vuol dire che questo signore starà lì a carico dello Stato senza fare nulla. Quando esce non è cambiato assolutamente nulla. Le faccio un esempio. 10 giorni fa, via Palazzuolo, zona intensa, diciamo famosa per tanti problemi, incrocio un ragazzo che era uscito da 2 mesi dal carcere. E lo guardo, ci salutiamo, lui mi sorride con un sorriso stupendo e gli dico: ma te che stai facendo? Sto vivendo in strada. Il problema è che quando escono dal carcere tornano a essere invisibili. Il problema dell'invisibilità e della marginalità è incredibile, purtroppo.
Quindi, e quindi credendo di salvarci mandando le persone in carcere, quelle che ci danno fastidio, e buttando la chiave, in realtà non facciamo altro che...
assolutamente niente, cioè posticipiamo il problema e incancreniamo il problema. Spesso si parla addirittura di discarica sociale, ma anche di welfare minimo, cioè il carcerato in fondo accede a un welfare minimo, perché la persona che sta per strada, se sta in carcere, almeno c'ha un tetto, mangia qualche cosa e c'è un'assistenza sanitaria. Ma quando esce fuori, purtroppo questo welfare minimo lo perde. E a quel punto che cosa può fare? Ma diciamo la risposta più facile, cioè secondo me il problema di noi dobbiamo porci è: qual è la base di partenza da cui partiamo?
E qual è?
Troppo facile puntare il dito a quello che parte da zero e io sono a 100. Dice: perché te delinqui, ciccio? Sono a zero, se tu sei a 100 è troppo facile.
Discorso difficile, ne parleremo naturalmente, è uno dei temi su cui questa società si arrovellerà ancora, perché l'impoverimento generale...
Però di sicuro se escono da Sollicciano senza aver fatto nulla è molto molto probabile che tornino a fare quello che avevano fatto prima.
E infatti il tema della recidiva è un tema...
qualcosa dentro, purtroppo.
Grazie, grazie. Niente. Comunque buon anno. Stefano Cecconi, Pantagruel.
Grazie, sosteniamo Contro Radio.
Grazie mille, grazie mille. Buona serata. Dunque, le previsioni del tempo, un po' ve le abbiamo già accennate nel precedente servizio con il Lamma, le previsioni del tempo per quanto riguarda... No, prima vi dico che a Prato sono vietati i botti durante le festività, questo per gli amanti degli animali sicuramente è un fatto positivo, poi bisognerà capire quanto queste ordinanze si riescono a far rispettare o meno, ma intanto, come dire, anche a livello, no, di cultura generale è importante farle. Per quanto riguarda le previsioni del tempo, domani sulla Toscana cielo molto nuvoloso, con precipitazioni sparse più probabili sulle zone meridionali in Appennino, quota neve sull'Appennino 900 metri, 1200 metri altrove, venti moderati orientali, mari mossi a largo, temperature in lieve aumento. Venerdì, visto che domani non ci siamo, nuvoloso, molto nuvoloso, con sulle zone appenniniche sereno, poco nuvoloso altrove, venti orientali fino a forti sulla costa centrale, mari poco mossi sotto costa, mossi a largo, e le temperature in lieve calo, valori in linea con le medie del periodo. È davvero tutto, noi andiamo in pausa per Natale, Santo Stefano e